E questa mattina ci spostiamo a Firenze, lo annunciavo in apertura di programma con il sommario intorno alle 6, a Palazzo Medici Riccardi, dove le sale Fabiani ospitano fino alla fine del mese di febbraio una mostra intitolata Carlo Adolfo Schlatter 1873-1958, artista dello spirito, mostra curata da Anna Mazzanti, promossa dalla città di Firenze in collaborazione tra gli altri con la Casa Museo Schlatter, il Gabinetto Scientifico Letterario Viesseux e la Società Teosofica Italiana. È la prima esposizione dedicata ad un personaggio sfaccettato e complesso, che fu pittore, incisore, scrittore, studioso di filosofia e teosofia, e Annalisa Alfonderi, che intanto saluto. Buongiorno Annalisa, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Annalisa, tu hai visitato la mostra per noi. Carlo Adolfo Schlatter era un pittore di talento e un personaggio interessante, anche solo scorrendo le cose delle quali si occupava. Ricordo, pittore, incisore, scrittore, studioso di teosofia. Come mai lo si scopre solo adesso?
È vero, un'anomalia che questa esposizione vuole spiegare, illustrando da un lato la sua carriera artistica, ma soprattutto raccontando attraverso le sue opere il percorso umano di Carlo Adolfo Schlatter, vissuto a cavallo tra due secoli e anche di due paesi, la Svizzera, dalla quale la sua famiglia proveniva, e l'Italia, dove ha vissuto, ha studiato all'Accademia delle Belle Arti e dove poi ha sviluppato la propria ricerca personale ed esistenziale. La sua fama attuale è dovuta per buona parte al grande lavoro di Alessandra Schlatter, sua pronipote, che è la custode di circa 370 quadri dell'artista. Ha costituito l'associazione Casa Museo Schlatter e ha donato al gabinetto Viesseux documenti, incisioni, manoscritti, disegni, carteggi e il testamento spirituale del bisnonno, al quale la città di Firenze rende ora omaggio con questa mostra che lo pone di diritto tra i pittori più interessanti del percorso artistico fiorentino del primo Novecento. Infatti lo troviamo tra i partecipanti alle manifestazioni più reputate dell'epoca, ad esempio alla Festa dell'Arte e dei Fiori del 1897 a Firenze, all'esposizione di Brera, a quella nazionale di Torino, e tra i suoi estimatori ed acquirenti ci furono anche Re Vittorio Emanuele di Savoia ed il Re del Siam, che era innamorato dell'arte italiana e per il quale in seguito lavorò Galileo Chini.
Del quale abbiamo parlato proprio in una delle nostre corrispondenze, proprio con te, Annalisa, mi pare fossi io proprio da quest'altra parte del microfono. Carlo Adolfo Schlatter, dicevi, era svizzero, era nato in Svizzera. Dove era nato?
Era nato a Roma, però nel consolato svizzero, dove suo padre Louis-Georges Schlatter era console generale. Erano gli anni tumultuosi dell'annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia e il padre, di famiglia facoltosa che aveva diverse attività in quei territori, a causa di quegli eventi perse buona parte del patrimonio. Così la famiglia si trasferì a Firenze, dove c'erano altri parenti, ed altri ancora erano dalle parti di Livorno e in Liguria, zone che Carlo Adolfo Schlatter ha molto amato e dove andava a dipingere en plein air. Difatti le ritroviamo negli scorci di diversi quadri in mostra che possiamo vedere, sono molto belli.
Tu dicevi en plein air, questa parola richiama, come dire, uno stile pittorico ben preciso, gli impressionisti, qualche traccia di impressionismo nella sua opera c'è, però c'è anche una nota simbolista. Insomma, la sua pittura, a quale movimento si può ascrivere e come è stata allestita la mostra?
La mostra si compone di 7 sezioni che illustrano i temi centrali della sua pittura e perciò, come dicevi tu, si rimane sorpresi dall'eclettismo di Carlo Adolfo Schlatter, qualità che era molto apprezzata all'epoca, soprattutto se unita al talento, come in questo caso. E il percorso si apre con l'autoritratto di Carlo Adolfo trentenne e l'altrettanto affascinante ritratto dell'amata moglie Emma, che per molti versi ricordano il simbolismo di Klimt. Poi si passa ai grandi quadri con visioni della natura, dell'autunno, del lavoro nei campi, che ci riportano allo stile dei post-macchiaioli, ma c'è anche il simbolismo alla Böcklin. Bisogna ricordare che Arnold Böcklin, ormai famoso, a fine 800 viveva a Firenze. Lo ritroviamo anche nello stile di alcuni quadri di Schlatter, come ad esempio l'Isola dell'Amore, dove però domina una vena romantica in questo caso. Poi ci sono le marine assolate o le barche nella nebbia sballottate tra i flutti come oscuri presagi. Insomma, una sezione ospita persino il suo studio, così com'era quando lui morì. E dalla voce di un attore sentiamo il suo testamento spirituale, che ci racconta come il suo pensiero introspettivo, la sua ricerca filosofica e poi la teosofia abbiano permeato tutta la sua opera. E nell'ultima sezione, intitolata Simbolismo, sono esposti alcuni dei suoi 33 manoscritti dedicati alla teosofia, da lui riccamente illustrati e poi rilegati, e che ora fanno parte del fondo del gabinetto Vieussieux, come pure i disegni, le incisioni, dove appunto si vede i colori, la luce, le forme che si fanno veicoli di forze cosmiche e di principi metafisici. A questo punto molti visitatori e io stessa, dopo aver ascoltato il suo testamento spirituale e aver visto quest'ultima sezione, siamo tornati indietro e abbiamo rifatto tutto il percorso della mostra, riguardando le opere con uno sguardo diverso.
Mi sembra di aver letto che da un certo periodo in poi questo artista, Carlo Adolfo Schlatter, non ha più voluto esporre i suoi quadri, ma soprattutto si è rifiutato di venderli, ma è così.
Perché costituivano un unicum con il suo pensiero. Come ci ha spiegato la curatrice Anna Mazzanti, in tutta la sua produzione artistica, Carlo Adolfo Schlatter esprime il proprio immaginario visivo di teosofo artista. E nel suo testamento spirituale, e non solo, ha dato disposizioni precise perché le sue opere non venissero disperse o vendute, mercificate. In quasi 100 anni questi quadri sono usciti per la prima volta dallo studio di Schlatter solo in occasione di questa mostra.
Un'ultima questione, che credo sorga, come dire, spontanea anche in tutti coloro che sono all'ascolto questa mattina, no? Perché nel presentarlo abbiamo detto è stato pittore, e di questo abbiamo molto detto, incisore, scrittore, studioso di filosofia e teosofia, ma allora, il proprio patrimonio gli permetteva di fare appunto una scelta così radicale, anche se inserita in una sorta di sistema Schlatter che voleva essere omogeneo e conservarlo qua integro, no? Oppure Schlatter svolgeva delle altre attività a corollario della pittura?
Ci ha spiegato Alessandra Schlatter, che è stata un po' la nostra guida, che il suo bisnonno faceva una distinzione tra le opere che erano prodotte dal suo pensiero e quelle frutto delle sue attività di artigiano, grazie all'abilità delle sue mani. Queste ultime potevano essere commerciate, come ad esempio le sue tante creazioni in ferro battuto, che Carlo Adolfo realizzava sui propri disegni, e avvalendosi di un suo brevetto per le saldature invisibili sul ferro. Appartengono alla sua produzione anche i due draghi che si vedono sulla facciata del villino in Viale dei Mille a Firenze e che lui mise a guardia della propria casa, perché era la prima a venire edificata nella zona del Campo di Marte, che sino ad allora era stata una zona militare. La casa oggi è quella dove abita appunto Alessandra Schlatter ed è in parte visitabile previa telefonata. Inoltre, il suo bisnonno era piuttosto conosciuto per le copie di quadri famosi, soprattutto di Botticelli e di Guardi, che venivano vendute dagli antiquari fiorentini. A questo proposito, in famiglia si racconta una storia abbastanza divertente, che una volta un antiquario si è andato a trovarlo con alcune fotografie per chiedergli se fosse in grado di riprodurre due quadri. E Schlatter, dopo averle osservate con attenzione, pare che abbia detto: "Sì, certo, tra l'altro questo Botticelli è mio."
La stessa copia era già sua. Allora, ricordiamo questa mostra molto interessante che parla anche del nostro paese indirettamente, Carlo Adolfo Schlatter, artista dello spirito, fino al 22 febbraio, quindi c'è un mese e mezzo, un mese e una settimana, insomma, tempo c'è, a Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Ci ha raccontato tutta Annalisa Alfanderica. Intanto ringrazio, risentiamo molto molto presto, ti auguro una buona giornata, risentirci.
Altrettanto, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.